Come sapete, il tema di questa mattina è istituzioni, sistema politico e società, a sua volta suddiviso in varie parti. Il primo sottosettore è quello che riguarda le istituzioni. Relatori sono Piero Craveri e Alberto De Bernardi, e dunque do senz'altro la parola a Craveri, il quale parlerà dei vincoli esterni e interni alla sovranità statale.
Grazie, sì, parlerò della spacchettatura, per usare il linguaggio che la formula che ci ha proposto Fabbrini nel suo intervento, spacchettatura della sovranità. Nell'esaminare il sistema istituzionale e i problemi che nel corso degli anni via via si sono accumulati e si sono in qualche modo entrati in conflitto tra le forze politiche sul tema della riforma delle istituzioni, mi è sembrato che considerare questo problema come problema preliminare, pregiudiziale, che non è tenuto in grande considerazione né in sede politica né in sede storica, paradossalmente, rispetto al problema delle istituzioni, mi è parso necessario. Naturalmente, quando si parla della riduzione dell'ambito della sovranità dello Stato e degli ordinamenti della Repubblica, si pensa in modo primario ai vincoli esterni e soprattutto dall'insieme di vincoli che tra gli anni 80 e 90 si sono andati, soprattutto da parte della Comunità Europea, poi dell'Unione Europea. Non bisogna nemmeno dimenticare il percorso dei vari round del WTO, naturalmente, che ha fatto cadere interamente le barriere protezionistiche, che peraltro erano già prerogativa della Comunità Europea in nome dello Stato nazionale. Ma per intendere con precisione e con attenzione il processo di lenta dissoluzione della sovranità dello Stato rispetto al modello che pure qui è stato evocato, che è il modello classico dell'ottocentesco, del primo novecento, cioè quello della sovranità assoluta dello Stato, della concentrazione nello Stato di tutti i poteri sovrani. In realtà bisogna guardare al processo interno, diciamo, quello che forse impropriamente possiamo chiamare dei vincoli interni, è piuttosto il processo di soluzione, nel senso dello scioglimento dei poteri dello Stato nella società, che è un processo, perché anche su questo processo che poi sopravvengono i vincoli esterni, modificandone profondamente la natura e gli andamenti. Voglio aggiungere la premessa che i politologi guardano soprattutto alla parte processuale dei fenomeni e non tanto al fenomeno in sé. Ora, tutti i paesi, perlomeno i paesi europei, sono soggetti agli stessi vincoli di cui è soggetto il nostro paese, però naturalmente, diciamo, questo processo di riduzione, di delega della sovranità è andata a inserirsi su un contesto molto, molto diverso. Il processo, da questo punto di vista, il processo non è sincronico, ma è diacronico, nel senso che incontra, diciamo, una soluzione. Ed è diacronico soprattutto per quel che riguarda quanto accennavo dianzi, cioè al processo di scioglimento dei poteri dello Stato nella società, che in Italia ha un andamento storico peculiare, molto diverso dagli altri paesi europei. Tutti sappiamo che, diciamo, il passaggio dallo Stato liberale, poi autoritario, fascista, alla democrazia liberale, cioè, è un passaggio che avviene nel secondo dopoguerra. Negli altri paesi, penso all'Inghilterra, penso alla Francia, Non mi soffermo sulla comparazione, è un processo che già in corso prima della guerra mondiale e comunque nel secondo dopoguerra entra nella sua fase dialettica drammatica per certi versi, ma poi che trova soluzione tra le due, in qualche modo tra le due guerre. È sicuramente il primo dopoguerra quello in cui, rispetto a una struttura statuale, la struttura statuale classica ottocentesca, vengono avanti le pretese, comunque la necessità non solo di ascoltare ma di conferire poteri, soprattutto poteri di contrattazione, alle organizzazioni sociali, ai gruppi di pressione, all'elite, e qui inizia quel processo di frantumazione che, diciamo, ha due linee di svolgimento. Una è quella interna alla configurazione delle istituzioni stesse, che è la linea delle autonomie, del, diciamo, suddividersi della sovranità, diciamo, di una cascata di istituzioni ad essa correlate con poteri propri rispetto a quelli dello Stato. E dall'altra, qui vedo già consumato molto il mio tempo, andrò brevissimamente, dall'altra invece proprio l'impatto sulla società, il fenomeno più macroscopico, poiché, diciamo, al di sotto della Costituzione, dell'ordinamento dello Stato, cioè l'ordinamento giuridico complessivo, che nella forma ottocentesca e fino ai primi decenni del Novecento ha come punto di coagulazione il sistema codicologico, il sistema del codice e soprattutto centralmente del codice civile e del codice di commercio, abbiamo il processo di decodificazione. Il processo di decodificazione porta alla legislazione speciale, cito soltanto, si formano come apparati a parte, fuori da quella che è la concezione generale dell'ordinamento che deriva dall'unità codicistica, il diritto del lavoro, il diritto delle locazioni, i parti agrari, il diritto di famiglia, il diritto di societario, e accanto al diritto societario, per quel che riguarda la legislazione economica, nasce la legislazione di scopo, non entro nella relazione ma accennato, che naturalmente inizia a rompere il principio della generalità della legge e quindi dell'unitarietà dell'ordinamento, per passare poi alla legislazione contrattata, che è quella propriamente che caratterizza, cosicché, come qualche giurista ha detto, se il principio che l'articolo 1372 del codice civile enuncia del contratto che ha forza di legge, potremmo dire che siamo in presenza ormai di una normativa legislativa che ha forza di contratto. Questo insieme, questo processo, che anche qui c'è una diacronia, perché questo processo in Italia si accelera e completa soprattutto nel secondo dopoguerra, laddove in altri paesi già in qualche modo si è assestato e anzi ha trovato le sue formule di riunificazione su altri livelli. In Italia viene nel secondo dopoguerra e presiede a questo naturalmente la prima parte della Costituzione con l'enunciazione dei diritti. Ora, bisogna tenere presente questo concetto, questo processo, che va a modificare sostanzialmente l'ordinamento giuridico e a incidere profondamente su esso, se vogliamo capire qual è stato poi l'impatto dei vincoli esterni sui nostri sistemi, in particolare sul sistema italiano. Solo un altro punto per intendere questa questione è che con questi processi si modifica interamente quello che i giuristi chiamano il sistema delle fonti del diritto, nel senso che abbiamo detto la legislazione speciale, le varie, ma accanto ad esse si collocano i diritti costituzionali e soprattutto si apre la grande falla, se così vogliamo chiamarla, del diritto comunitario, del diritto europeo. e da questo punto vado molto in fretta naturalmente, e su questo terreno noi abbiamo un sistema. È vero che l'articolo 11 della nostra Costituzione dà facoltà al governo sui trattati internazionali la più ampia possibile, ma naturalmente meno che in altri paesi, diciamo, abbiamo stabilito filtri e barriere, siamo un paese che in qualche modo si è più aperto, diciamo, all'ingresso delle norme comunitarie, assieme alle norme comunitarie alla giurisprudenza delle corti europee, che ha rilevanza notevole. A riguardo faccio una sola contrapposizione, quella del modo di procedere della Corte Costituzionale italiana rispetto alla Corte Costituzionale tedesca. La Corte Costituzionale italiana ha aperto interamente a tutte le norme del diritto comunitario e alle sentenze delle corti, salvo quelle che pregiudicano i diritti fondamentali del cittadino, eccetera, che sono proprio quelle di solito in cui è difficile che... La Corte Costituzionale tedesca ha un altro procedimento, non interviene sulla normativa stabilita dai trattati, ma interviene sulla legge che introduce, dello Stato tedesco, che introduce la normativa dei trattati o l'esecuzione della normativa dei trattati nell'ordinamento tedesco, e quanto abbiamo assistito in questo. E su questo punto interviene nel merito, quindi con un filtro che è molto più forte dalle conseguenze che qui non sto a sottolineare. Faccio un solo esempio di che cosa ha significato questa estrema apertura dell'ordinamento italiano, che riguarda la Costituzione economica, la nostra Costituzione economica, che è baricentrata sugli articoli 40 e 41 della Costituzione, quelle che definiscono la libertà di iniziativa privata, la proprietà secondo la legge, garantita dalla legge, e il rapporto tra di essa e la compatibilità sociale dell'azione l'intervento dello Stato, la pianificazione dei piani, eccetera, eccetera. Cioè un intervento di fortissima impronta dirigistica, un intervento nel quale sia l'iniziativa privata sia la proprietà sono definiti nel rapporto verticale di quelli che sono i poteri di chi le usa, di chi ne usa, ma non nella correlazione intersoggettiva del rapporto con gli altri attori della società, che è proprio invece la materia, la libera concorrenza, è proprio la materia sulla quale, diciamo, la normativa comunitaria ha le sue origini e si sviluppa, diciamo, poi nel periodo di accelerazione che va dall'atto unico a Maastricht. E risultato di ciò, la nostra Costituzione economica, con buona pace, diciamo, di chi agli inizi del centro-sinistra discuteva sul carattere indicativo o positivo di come i poteri, diciamo, di pianificazione potevano, di programmazione potevano incidere sul processo economico, con buona pace di questi signori, naturalmente. Ma questo già risale al Trattato di Roma, perché questo è il punto che dobbiamo considerare. Dico molto sinteticamente e brevemente, la politica interna italiana, diciamo così, la politica economica e sociale italiana della Repubblica, lo dico proprio rozzamente, che per certi versi sta assolutamente sulla linea di continuità di quella che è stata la politica giolittiana e poi la politica fascista. Naturalmente, in altri contesti c'era già stata, cioè una politica che in virtù delle cose che dicevo io tende, diciamo, ha teso sempre a proteggere e comunque a rendere equilibrato il processo di sviluppo economico e i dati concettuali che da esso nascevano attraverso un intervento, diciamo, di microcorporativizzazione, microcorporativizzato ai fini di... Che cosa abbiamo fatto noi dall'ingresso del mercato comune in poi? Abbiamo fatto una politica di protezionismo interno rispetto a quelli che erano invece la domanda e la pressione esterna che derivava dall'ingresso nel mercato. Naturalmente, ma sono i problemi che affrontiamo oggi, li affrontiamo tardi, ma che avremmo dovuto incominciare ad affrontare. Pensate soltanto a una cosa, alla legge antimonopolistica. Quella veramente è una legge che noi dovevamo fare negli anni 60, per correggere il nostro mercato interno che aveva ancora una valenza di impatto come mercato interno sul mercato europeo. La facciamo all'inizio degli anni 90 quando non ha più nessun senso. Non prendiamo nel corso di questi anni, a questo punto di vista, dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quelle che sono queste dinamiche dell'ordinamento, non prendiamo sostanzialmente nessun provvedimento fino all'ultimo, fino a quando scatta la stretta, insomma, che ci costringe. Vengo in 5 minuti e spero di sintetizzare quello che è un punto, un altro. Naturalmente il problema del funzionamento, diciamo, della governance del sistema del funzionamento ha la sua rilevanza in una situazione di questo genere, in una situazione in cui con la riduzione della sovranità naturalmente la necessità, diciamo così, di rendere più rapido il sistema di decisione democratica insieme di intervento e la funzionalità della pubblica amministrazione rispetto, diventa sempre più e acutamente un dato necessario. Noi abbiamo nella storia della Repubblica aperto un discorso sulla forma di governo, in particolare sul rapporto legislativo esecutivo, che data dal 1953, perché la legge maggioritaria del 1953, come giustamente e acutamente Togliatti rilevava nel suo intervento alla Camera, è funzionale alla riforma costituzionale. Sugli stessi problemi che abbiamo visto mettere sul tappeto prima che arrivasse Berlusconi con la proposta presidenzialista, che in qualche modo con un accordo che era stato fatto tra PDL e PD. Quando noi guardiamo il contenuto di quel piccolo pacchetto di riforma, che era quello della modifica del bicameralismo perfetto, riduzione dei parlamentari, va bene, il funzionamento alla tedesca della sfiducia costruttiva, eccetera, è il nocciolo sul quale è corso tutto quanto il dibattito. Il problema, come sapete, viene riassunto poi alla fine degli anni 70 da Craxi e percorre gli anni 90, la letteratura è immensa, la documentazione anche quella parlamentare, perché sono quattro le commissioni parlamentari che affrontano il problema, fino alla bicamerale presieduta da D'Alema. Ma diciamo sinteticamente, Craxi propone la forma presidenziale per sparigliare il sistema di costituzione materiale fondato sui partiti, senza avere alle spalle nessun consenso che poteva generare, tant'è vero che sostanzialmente fatto l'accordo con la Democrazia Cristiana nell'87 abbandona. Su questo poi c'è la proposta De Mita, che la proposta De Mita è di costituzionalizzazione del sistema di costituzione materiale del sistema, che anche quello non funziona, perché quando è che si pone seriamente il problema della forma di governo? Nel 92 quando crolla il sistema di costituzione materiale della Prima Repubblica, allora effettivamente un problema nasce, è il problema fronte al quale in qualche modo ci troviamo. Vengo subito e vado. Non entro nel merito delle varianti, naturalmente, il discorso e soprattutto il discorso poi a braccio lo faranno gli amici che vengono, perché poi nel contempo viene meno la Repubblica dei partiti, ma vengono meno anche i partiti. Continuo a ritenere che la scorciatoia, diciamo così, non è un caso che c'è fuori la Repubblica Presidenziale, di meccanismi di questo genere, è un modo, diciamo, per non rintelaiare più assolutamente in nessun modo il sistema politico. Ma vengo a la cosa paradossale, che invece di affrontare il tema della forma di governo, che è il tema che è sul tavolo, dico dal 53, è un tema che è sul tavolo, invece si affronta il problema della forma di Stato. È perché con la riforma Bassanini, ma poi con la pressione, cioè il problema di questo problema confuso del federalismo, della federalità dello Stato, che però lascia una traccia, e qui vado molto per sintesi, ma se voi pensate che l'articolo 114 viene ribaltato della Costituzione, questa è riforma costituzionale, viene ribaltato veramente con la formula: la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. E nell'articolo 117 non si fissano i poteri, diciamo, delle autonomie, ma si fissano i poteri dello Stato, quindi togliendo tra l'altro quello che è un punto centrale, che sono i poteri residuali. Voi dovete pensare che sui poteri residuali è cresciuto lo Stato dall'Ottocento in poi, è cresciuto sui poteri residuali, cioè sono quelli che, sopravvenendo in termini di necessità di organizzazione, eccetera, eccetera, e questi sono passati a linea d'autore, deve essere passate alle regioni e comunque alle autonomie. Quindi non entro nel merito anche di questa storia, che pure già nella Costituzione del 1970 delle regioni ordinarie bisognerebbe partire da lì il discorso di quello che è stato l'esito delle, soprattutto per quello che riguarda le politiche nazionali, ma non entro nel merito. Voglio solo brevemente concludere, perché sono già oltre il mio tempo, su questa questione dei vincoli esterni, che, come dicevo, che è poi il dato centrale, diciamo, io lo fo per, insomma, parliamoci chiaro. Noi non avremmo, per come eravamo nella situazione in cui stavamo, avevano ragione, a mio avviso, quelli che nel 1979 non volevano che entrasse. Tra questi c'era anche il Partito Comunista, per altre ragioni, poi con Mastri che si allineò su Mastri. Non dovevano entrare nello schema. Forse nemmeno nell'atto unico, perché, diciamo, la liberalizzazione dei capitali, insomma, rappresentò subito un problema, non secondario. Non parliamo poi di Mastri, che aveva ragione Carli, che poi. Perché dovevamo fare una serie di cose, insomma, dovevamo, che ci siamo sognati. Accenno solo a Carli, quello era ministro del tesoro, come membro dell'Ecofin trattava, e l'ha trattato bene, non si doveva anche stemperare i due parametri del deficit e del debito, ma nel contempo, come ministro del tesoro rispetto al bilancio dello Stato, una sola cosa: Carli è il primo presentatore del maxi emendamento, ma il maxi emendamento non è ancora una fuoriuscita, diciamo, dai problemi di bilancio, come sapete, non è una fuoriuscita, è liberamente il bilancio dello Stato. Con Carli si passa dal 93%, con l'ultimo governo Andreotti, si passa dal 93% sul PIL del debito al 110%. E nel frattempo si tratta poi, naturalmente, la pressione tedesca, c'è cioè quella olandese, va bene. E anche qui ci sarebbe tutto un discorso. Vale, Romero stamattina, ieri l'ha detto molto bene: noi abbiamo sempre avuto la cosa di entrare, diciamo, nelle combinazioni, tanto più in queste europee, insomma, di non perdere il passo, ma quelle europee sono il dato più evidente e sensibile della costruzione che lui faceva della politica estera, che va avanti, ma nello stesso tempo non ha dietro il supporto della struttura interna del paese. Nel caso dei trattati europei, di Maastricht in particolare, del resto, diciamo, queste cose le sappiamo, siamo entrati in una fase nella quale i guai non sono finiti. I guai non sono finiti, e voglio brevissimamente solo fare un accenno. Perché, diciamo, il lascito di quell'assetto protezionista che noi avevamo costruito come involucro, a difesa, diciamo, dei vari attori sociali, e politici ed economici rispetto a quella che era il processo di allargamento della libera concorrenza, della stessa presenza sul mercato europeo, quella è un'impostazione che abbiamo appena incominciato a scalfire, o comunque che abbiamo solo in parte scalfito, e il processo di adeguamento mi sembra che sia soltanto agli inizi. Grazie.